e non solo, dedicata anche questa volta al torneo Cernic, che è cominciato ormai quasi al completo per quanto riguarda la prima giornata dei vari gironi di eccellenza e i due gironi Elite. Oggi parleremo in particolare del girone Elite A, che è stato il primo a partire, ma prima di cominciare a parlare dei primi risultati del torneo con il professor Flavio Presacco concludiamo la serie di ricordi dopo quello del professore Ezio Cernic, a cui è tuttora intitolata la targa per il miglior giocatore di eccellenza, e quello dell'ingegner Paolo Viola, miglior giocatore di Elite. Oggi il professore, ricordiamo il presidentissimo, come viene chiamato dalla pallacanestro udinese, Ennio Bon, che entrerà di diritto con un premio in anche in questa edizione 2019 del torneo Scuola Canestro.
Sì, perché appunto essendo mancato proprio quest'anno, sì, diciamo nel 2018, buon motivo per ricordarlo, insomma. Tutti sanno che Bon è stato presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Provinciale da tempo immemorabile, cioè ovviamente i giovani sono nati giocando a mini basket, che lui era già presidente, e oggi saranno i trentenni o i quarantenni, ecco perché divenne presidente verso la metà degli anni 70, insomma, grosso modo.
Io mi ricordo, non per interrompere il suo ricordo, che ci fu un piccolo equivoco tra me e lui quando lavoravo ancora al Messaggero Veneto, perché mi disse: l'ultimo rinnovo prima del 2000 non sarò il presidente degli anni 2000, e poi invece è stato anche il presidente almeno dell'inizio degli anni 2000.
Sì, appunto, fino al
2009, se non sbaglio.
2009, quando è subentrato poi
Claudio Bardini.
Quindi però dobbiamo ricordare che negli anni precedenti ebbe dei ruoli importanti sia a livello nazionale come componente della Commissione Nazionale Mini Basket, in cui era il braccio destro del presidente Tricerri, e sia invece nel basket udinese, dove fu negli anni d'oro, all'inizio diciamo della gestione Snaidero, fu prima accompagnatore, poi direttore sportivo, insomma general manager eccetera, prima che prendessero piede poi invece figure professionistiche, e quindi ebbe un ruolo significativo prima all'interno della nostra squadra maggiore, diciamo della nostra maggiore espressione cestistica, nei momenti diciamo decisivi. Era molto attento anche al basket giovanile, tutti lo ricorderanno, abitava in via Marangoni fino a poco tempo prima, fino a pochi anni fa,
attaccato al palazzetto
Venezia, ed era proprio in condominio proprio attaccato al palazzetto, e tutti lo ricordano praticamente ininterrottamente a vedere tutte le partite del sabato, della domenica eccetera, e in particolar modo anche sempre appassionato non solo alle squadre maggiori ma anche a tutte le espressioni, come dire, delle giovanili, delle quali del resto era stato poi anche responsabile in momenti significativi, ad esempio nell'anno in cui la squadra con Giorgio Buzzicco alla guida ottenne un fantastico secondo posto in sede nazionale, la squadra allievi, dietro il Cantone di Marzorati e soci.
Infatti io credo che lui si meriti appunto questa commemorazione, proprio perché al di là dei ruoli dirigenziali ricoperti era affezionato alla pallacanestro giovanile, quindi studentesca anche.
Sì. E poi non perdeva mai una battuta, ecco, era ovviamente sempre presente alle partite della Serie A, e questo lo abbiamo visto anche l'altro anno fino all'ultima partita della stagione, poi degli spareggi per andare per l'accesso in A1, ancora in carrozzella, in condizioni precarie, si faceva portare dai figli Marco e Giovanni, insomma uno dei due, sempre presente in parterre, in prima fila, e non ha mancato una partita nemmeno fino agli ultimi giorni praticamente della sua vita. Però appunto seguiva sempre, e devo dire seguiva anche il basket cosiddetto minore, proprio come praticamente fratello maggiore di tutte le società, partecipava a tutte le assemblee, partecipava a tutti gli eventi, da San Giorgio di Nogaro a Disana, a Tolmezzo, a San Daniele, a Fagagna, non mancava a uno della Codroipo, a uno degli eventi significativi per queste società, proprio per testimoniare la sua, come dire, il suo affetto e il suo desiderio di non trascurare nessuna delle tante realtà, anche diciamo marginali o apparentemente di poca incidenza, insomma, sul movimento. Questo credo ne fa un benemerito. E le cose messe insieme, appunto, come hai detto bene giustamente tu, sono l'occasione per ricordarlo, anche perché in un momento emozionante del basket, diciamo, che coinvolge i nostri giovani studenti.
Anche perché io ho un altro ricordo sempre legato anche al lavoro che facevo prima, che collega lui con la pallacanestro giovanile, perché lui è stato il presidente della prima finale a 16 squadre juniores nel 76 o 77, che si disputò a Udine, la prima edizione per iniziativa sua praticamente.
Lui adesso non so, credo che fossero forse gli anni, la fine degli anni 70.
No, scusi, 86, 87, sì, appunto, sbagliavo io adesso, di 10 anni.
Sì, a metà degli anni 80. Lui appunto come dinamico presidente era in ottimi rapporti con tutti i presidenti nazionali, lo conoscevano benissimo, insomma anche Petrucci, ma quando veniva a Udine chiedeva sempre il suo amico Ennio Bon, perché appunto Ennio veniva appunto dai primi anni, quindi quando ancora la pallacanestro c'erano, come dire, ancora dirigenti più o meno dilettanti, eccetera, e devo dire che appunto grazie a questi buoni rapporti aveva la possibilità di organizzare degli eventi, cosa che è rimasta ovviamente. Adesso naturalmente sappiamo tutti che Michalic ha trasformato la cosa in un'organizzazione, diciamo, stabile, tanto da diventare poi organizzatore di eventi per tutta la federazione, ma il primo ad aver lanciato in questa direzione un potente segnale è stato proprio Bon, con parecchi eventi, ecco, questo che hai ricordato è uno, altri in cui lui, ecco, era magna pars per organizzare in regione eventi significativi della pallacanestro nazionale o anche internazionale.
Anche perché mi ricordo che in occasione di quelle prime finali a 16 juniores a Udine 32 anni fa, come giornale dedicavamo una pagina al giorno a quel torneo, cioè era un'opera di promozione non indifferente quella avviata in quella volta.
I tempi in cui i settori giovanili avevano ancora una notevole incidenza, prima che il basket si trasformasse un po' con l'apertura incondizionata agli stranieri, con l'abolizione del valore del cartellino e quindi del tesseramento a vita, eccetera, e quindi i settori giovanili avevano un altro significato e un altro impatto, e quindi, però sono convinto che Ennio sarebbe molto felice, insomma, di vedere il suo nome associato a un evento di giovani così entusiasmante e così significativo.
E lo sarà di sicuro. Professore, grazie. Bene. Perché il tempo a disposizione è finito.
Sì.
E
buon proseguimento.
Alla prossima.
E alla prossima.
Time out.
Ciao.
Basket e non solo. Su Radio Spazio, la voce del Friuli.
Cari ascoltatori di Radio Spazio, eccoci collegati per proseguire con la torneo Cernic di basket studentesco per scuole superiori di Udine, che è stato inaugurato dal girone A Elite. La categoria Elite è quella che alla fine metterà di fronte le due vincenti del girone A e del girone B nella finale per la promozione all'eccellenza, ed è cominciato con la partita che ha inaugurato nel 2019 il torneo. È stata quella finora più più tirata, quella vinta dal Volta per 65-64, 65-64 sul percotto. Per parlarne abbiamo qui oggi in studio il professor Tommaso Mazzillis del Volta e uno studente giocatore del percotto, Nadir Serafini, che è un po' l'americano della squadra. Poi vi spieghiamo perché è l'americano della squadra. Ma anzi, cominciamo da Nadir, parlando della partita.
Sì, è stata una partita molto combattuta, dove il Volta comunque, a mio parere, ha meritato di vincere, in quanto è stata superiore nella stragrande, nella stragrande parte della partita, visto che è sempre stata sopra di 6-7 punti. Però noi siamo stati bravi a tenerci vicini sul risultato e infatti nel quarto quarto siamo riusciti anche ad andare sopra e poi loro sono stati più bravi e ci hanno raggiunti e grazie a un canestro finale sul rimbalzo offensivo hanno vinto la partita portandosi a più 4 e una tripla finale non è bastata.
Sì, tra l'altro quando siete andati avanti nel terzo quarto è stato quando tu nell'ultimo quarto hai segnato, mi sembra, 3 triple, se non ricordo male. Comunque sì, con una tua tripla li avete superati 56-55, siete, esatto, arrivati fino 59-57, sì, sì, o 56. Però poi è entrato in scena il professor Mazzillis in Galizia, che ha vinto il supplementare praticamente, perché negli ultimi 5 minuti con 8 punti suoi, riaggancio, è partita vinta. Fin lì vi eravate retti su Bennici e Strizzolo e poi il supplementare l'ha vinto Galizia contro...
Ma diciamo che la partita ha assunto, a causa di buone percentuali da parte del quintetto del percotto, ha assunto una brutta piega per noi. Quindi faccio complimenti appunto all'istituto percotto per questa cosa qui. Semplicemente ho continuato a dire ai ragazzi di difendere forte, di continuare a difendere e non demoralizzarsi in seguito a questi tiri che loro prendevano. Devo ammettere che erano tiri a bassa percentuale, ma sono stati molto bravi a segnarli quasi tutti, ecco. Quindi sono riusciti a portarsi punto a punto fino alla fine della partita. E ammetto che anche grazie a Galizia siamo riusciti a portarci in vantaggio al termine della partita, anche grazie al canestro di Strizzolo sul rimbalzo dopo il tiro libero. Siamo riusciti a portare a casa il risultato. Mi è piaciuta molto la partita, sinceramente. Non riuscivamo a imporre il nostro ritmo, gli avversari continuavano a segnare. È stato stimolante, secondo me, per i ragazzi. È stata una bella prova. Non è facile continuare a difendere, continuare a rimanere in partita se l'avversario continua a segnare in quel modo. Soprattutto era sostanzialmente un quintetto che si è giocato quasi tutti i minuti senza...
Sì, c'è il... Difatti il percotto, volevo tornare un attimo a parlare con Nadir, ha segnato con 5 giocatori, 4 dei quali in doppia cifra. Nadir, tu nell'ultimo quarto ti sei messo a segnare triple e alla fine hai chiuso con 19 punti. Prima avevano tirato, per così dire, la carretta Burino, che ne ha fatti 18, Zigiotti 11 e Baldan 14. Però sì, solo 5 uomini a segno, 4 dei quali in doppia cifra.
Sì, indubbiamente quello è stato il nostro problema, che non siamo riusciti a far girare tutta la squadra e nei minuti finali ci ha trovato in difficoltà, essendo che praticamente i 5 uomini in campo erano molto stanchi, compreso me stesso, e quindi loro invece, avendo avuto la possibilità di usufruire di più cambi, erano sicuramente con la mente più lucida di noi. E comunque sì, il problema, noi siamo molto contenti nonostante il risultato della prestazione, perché comunque noi siamo sempre una scuola dove la stragrande maggioranza è composta da studenti, da studentesse, quindi da una stragrande maggioranza di femmine, e quindi fare una squadra di basket non è stato ogni anno così semplice, e riuscire comunque a confrontarsi con una scuola come il Volta, comunque una scuola dove lo sport, insomma il basket, comunque lo sport in generale è sempre molto presente, è stata una bella prova secondo me, che secondo me comunque ha creato un po' di attenzione anche rispetto a squadre come Copernico e Stellini, che magari inizialmente non pensavano che...
E tra l'altro per mezzo canestro avete mancato il primo successo dopo 3 anni, esatto, di partecipazioni. Dicevo prima che tu sei l'americano della squadra, nel senso, sì, che l'anno scorso non hai partecipato, no, al torneo, perché per 6 mesi sei stato nel Kentucky a fare uno scambio culturale.
Esatto. Sì, ho passato 6 mesi negli Stati Uniti, precisamente nel Kentucky, dove ho avuto la possibilità e la fortuna di partecipare alla squadra della scuola, ed è stata un'esperienza magnifica, perché lì come viene visto lo sport è una cosa straordinaria, nel senso che c'è una piena concentrazione sullo sport, sull'allenamento, sulle partite, e una completa dedizione. E ho avuto la possibilità di giocare partite con migliaia di spettatori, e adesso in Italia comunque per una partita tra scuole, di liceali, e di 18-19 anni è quasi impensabile raggiungere migliaia di spettatori.
Anche se devo dire, scusa se ti interrompo, che sì, avevate un discreto seguito, perlomeno un seguito molto efficiente, lo Stellini.
Sì, sì, sì,
perché avevate il fotografo che ha servito tutte le scuole del girone, e due croniste che dovrebbero aver riferito della partita sul web.
Sì,
io
sì,
non ho controllato, ma sì, avevate questo tipo di seguito.
Esatto, sì, sì, no, la nostra professoressa, la prof. Tabiedon, insieme a chi ne fa parte, ha preso questa decisione di equipaggiarci, diciamo, di un fotografo e di due croniste, e diciamo che secondo me è una bellissima idea anche per creare più spettacolo. Però,
Manuel Beinat, il fotografo, esatto, tanto per citarlo. E parliamo un attimo, dopo facciamo i pronostici per il prossimo turno, professor Mazzillis. Stellini Copernico, cominciamo dalla professoressa Croatini, e quella è stata una partita un po' più agevole, finita 75-7-5 a 53 per il liceo scientifico in casa del liceo classico, professoressa.
Sì, dobbiamo cominciare a vedere un po' anche i parziali, perché il primo tempo dà ragione allo Stellini per 15-14.
Ah, no, che manca un minuto, abbiamo un minuto per farlo.
E pertanto la nostra squadra si è un po' risvegliata al secondo tempo, si sono resi conto che come stavano giocando non andava bene e hanno messo un po' il turbo. Infatti abbiamo un parziale secondo tempo di ben 27 punti, sì, e anche hanno cominciato a girare tutti, mentre prima ha segnato Bovino 7 punti su 14, nel secondo tempo si sono dati tutti da fare e abbiamo anche due triple di Mittino e di Fallillone, e dopo la partita è scivolata via, diciamo, su quel ritmo lì. Certamente è stato dalla nostra parte la panchina con 12 giocatori, mentre lo Stellini non aveva gli stessi cambi, per cui anche, come ho detto prima, la stanchezza vuole anche il suo gioco, no? Per cui è anche onore allo Stellini che ce l'ha fatta giocare fino in fondo. E i nostri ragazzi dopo il primo tempo hanno cominciato a trovare gli schemi, hanno trovato il ritmo, e direi che insomma la partita è stata soddisfacente alla fine.
Bene, time out, non mi sono dimenticato dello Stellini, dopo il time out sentiamo loro.
Basket e non solo, su Radio Spazio, la voce del Friuli.
Cari ascoltatori, terza parte dedicata al Cernic, parola allo Stellini che aveva vinto il primo quarto 15-14, 16-15, adesso non ricordo esattamente quale fosse stato il parziale, 15-14, e poi però c'è stato questo blackout, come accennava già prima la professoressa Croatini, nel secondo 7-27, se non ricordo male, legato un po' anche ai tre falli precoci di Maggio, che è uscito un po' dalla partita, e poi voi rispetto al Copernico scontate un po' il fatto. Copernico, lei ha parlato di Bovino, professoressa, che è cominciato subito nel primo quarto a segnare, che è un terzo anno,
sì,
e con quattro ultimo anno in quintetto e almeno un altro paio in panchina. Lo Stellini, se non sbaglio, è solo Maggio di ultimo anno.
Sì, appunto.
Andrea Angeli.
Sì, appunto, l'unico del quinto anno era Luca Maggio, che è dovuto uscire, è stato tolto per il terzo fallo nel secondo quarto. Comunque la nostra squadra è molto più giovane, è molto, con molto meno fisico rispetto al Copernico, e questa cosa si è sentita molto. Inoltre in questa partita è venuta fuori la disorganizzazione in attacco data dal solo allenamento che abbiamo fatto, nel quale non eravamo neanche al completo. Diciamo che è stata abbastanza dura, era nettamente favorito il Copernico. La fine della partita ha dato ragione al pronostico.
Quindi avevo ragione io, che il professor Sepulcri, io dicevo che si è addormentato in panchina nel secondo quarto, ma vi fa allenare poco, avete fatto un allenamento incompleti.
Assolutamente sì.
Quindi è tutta colpa del professor Sepulchi, scherzo naturalmente. E niente, professor Mazzillis, nel prossimo turno voi affronterete in casa sua il Copernico. C'è uno scontro tra scuole vincenti che può essere già decisivo per accaparrarsi la finale del torneo.
Beh, sicuramente, poi è sempre una partita speciale per me, perché ritornare al Copernico da ex studente e affrontare proprio la mia ex professoressa di educazione fisica è sempre una bella emozione, senza dubbio. Però come l'anno scorso, Copernico volta me l'aspetto una bella partita, piuttosto tirata fino alla fine, quindi ho proprio bisogno della massima concentrazione da parte dei ragazzi, senza dubbio. Ho avuto modo di vedere come gioca Copernico, sono molto ben organizzati, è una bella squadra, ho bisogno di tutti i ragazzi per riuscire a portare a casa il risultato, ecco.
Con uno staff tecnico molto, perché oltre alla professoressa Croatini c'è lo stegista, di cui adesso mi sfugge il nome,
Massimo Sancandi.
Sancandi e Pappa Lettera, che è un ex studente.
Sì, però diciamo che era di passaggio, per cui era il sostenitore passivo lui.
Ho capito. E voi avete visto giocare il Volta prima?
Sì, sì. No? C'è da dire che noi avevamo un alunno di rilievo, Spangaro, che non ha giocato perché era infortunato, per cui adesso abbiamo l'uomo in più e ce la giochiamo col Volta.
Lo trovo io contro, giusto?
Quindi un pericolo in più,
senza dubbio dovremmo contare di questa presenza in campo di Spangaro, quindi cercheremo di tamponare la situazione nel migliore dei modi, senza dubbio.
Voi forse vi aspettavate qualcosa di più un pochino dalla prima partita che avete disputato?
Ma diciamo che secondo me è stata una di quelle partite in cui proprio gli avversari cominciano a segnare tutto, entrare tutti i canestri, e c'è poco da fare, bisogna semplicemente essere pazienti e aspettare che la stanchezza faccia il suo gioco a riguardo, tant'è che alla fine dell'ultimo periodo si è avverata questa cosa, quindi mi aspetto una miglior prestazione nella seconda gara, sono sicuro che potrà arrivare, ecco, perché so che possiamo puntare a qualcosa di meglio, ecco.
Questa gara si giocherà venerdì 15 marzo alle 9 al Copernico e sarà seguita da Stellini Percotto, che invece è la sfida tra squadre perdenti nel primo turno che si giocheranno le residue possibilità di poter cercare di inserirsi casomai in un discorso di vertice. Lo Stellini come pensa di rifarsi?
Speriamo di rifarci, ovviamente. Pensiamo sarà una buona partita, anche perché siamo due squadre abbastanza giovani, mi pare di capire, dato che Zigiotti è stato uno dei migliori marcatori, mi pare sia il primo o il secondo anno, per cui vedremo chi avrà la meglio.
Tu sei stato il top scorer dello Stellini della prima giornata del girone con 20 punti.
Non lo sapevo, ma sono contento in parte per questo risultato, perché alla fine conta più la squadra del singolo, sembra una frase fatta, però alla fine è così.
Seguito da Nadir, che ne ha fatti 19.
Sì, diciamo che metà
li ho fatti,
sì, li ho fatti appunti alla fine, l'ultimo quarto.
Sì, all'inizio non sembravi molto americano.
No, infatti all'inizio ero un po'... dovevo un attimino prendere bene il gioco, però comunque no, per la prossima partita appunto contro lo Stellini io anche lì mi aspetto comunque una partita combattuta, dove cercheremo di far forza sulle nostre capacità fisiche, perché comunque siamo una squadra penso tra le più alte del torneo, perché io medesimo sono vicino ai 2 metri insieme a Baldan, che è 1,90 m anche lui, e Zigiotti, che anche lui si avvicina quasi a 1,93 m, così, quindi siamo un, mettendo questi tre in quintetto, siamo un quintetto bello alto, e appunto Zigiotti l'ha dimostrato con le sue giocate in post basso nell'ultima partita, ed è riuscito anche con tiri da fuori a comunque andare in doppia cifra.
Senti, facciamo così, facciamo una serie di pronostici incrociati, cioè voi Percotto e Stellini pronosticate la sfida al vertice del prossimo turno, secondo te Nadir... chi è di favorito tra Copernico e Volta?
Io mi auguro che vinca il Copernico, perché così è l'unica nostra chance per arrivare ancora al vertice.
E penso che con uno spangaro, un mettino, un minisin in forma siano superiori.
Andrea, Angeli?
Anch'io pronostico il Copernico, perché il Volta devo dire che non l'ho visto giocare e il Copernico invece l'ho subito. E inoltre ha molti giocatori di quinta e di quarta che possono fare la differenza. Il Volta ha dei buonissimi giocatori, ma sono meno in numero. Alla fine si sentirà la stanchezza di cui parlavamo prima.
Professoressa Croattini, facendo il pronostico invece sulla sfida Stellini-Percotto del prossimo turno, lei chi vede favorito?
Allora, sicuramente se lo Stellini si allena di più potrebbe avere migliori risultati.
Quindi ditelo.
Per le squadre che ho visto in campo sicuramente mi sembra più determinato il Percotto, e l'abbiamo visto insomma che ha quasi battuto il Volta, però lo Stellini secondo me ha ancora un margine di miglioramento.
Bene. Per chiudere, professor Mazzillis?
Beh, do per strafavorito il Percotto. Sicuramente lo Stellini può giocare alcuni minuti di livello, ma la panchina corta alla fine non premia il risultato, sicuramente.
Bene, grazie, in bocca al lupo e alla prossima.
Basket e non solo. Vicende e cronache della pallacanestro friulana e cultura dello sport. Trasmissione realizzata con il patrocinio della Federazione Pallacanestro della provincia di Udine e dell'Ufficio Educazione Fisica dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Udine. Un programma a cura di Valerio Morelli. Basket e non solo. Su Radio Spazio, la voce del Friuli.
Cari ascoltatori di Basket e non solo, eccoci collegati per la seconda parte della puntata settimanale di Basket e non solo. Archiviato il girone Elite A del torneo studentesco Cernic, passiamo a rendere conto della fase provinciale di Join the Game che avevamo presentato nella puntata scorsa grazie al vicepresidente della FIP provinciale Alberto Ricobello, e che oggi è qui per renderci edotti su come è andata questa domenica scorsa a Gemona. 74 squadre maschili under 13 e under 14, e adesso prima dici com'è andata la giornata, Alberto.
Molto bene, grazie per l'invito intanto. Una delle manifestazioni più riuscite è una delle manifestazioni più riuscite degli ultimi anni, un po' per la partecipazione di tutte le squadre invitate a partecipare, e in particolare nell'under 14 abbiamo raggiunto le 36 squadre, nell'under 13 addirittura 38. Ripeto, una manifestazione estremamente riuscita, coinvolgente sia per quanto riguarda i ragazzi che hanno partecipato, sia per quanto riguarda la cornice, perché insomma non si sono verificati i problemi che stabilmente si stanno verificando ultimamente, vale a dire ingerenze da parte dei genitori e di allenatori presenti.
Quindi si sono autogestiti?
Assolutamente sì,
allegramente,
più che egregia. Entrando nello specifico del risultato, al di là del fatto che premettiamo subito che 8 squadre partecipanti per ogni categoria sarebbero state ammesse alla fase regionale, che si terrà circa fra un mese probabilmente a Mofalcone. Nell'under 14 sono passate alla fase successiva la Piudine, Feletto, San Giorgina, Codroipo A, DLF, Pasiano di Prato 1, Feletto B e Perteole. Il titolo provinciale è andato appunto alla PU Udine. Nel under 13 maschile, 38 squadre, come dicevamo prima, in cui c'è stata la vittoria di Base One di Tolmezzo, secondo posto l'Aipacco 2, successivamente è arrivato l'Aipacco 1, Pozzuolers di GM, Basket Time, Basket TSTSTS di Tricesimo, Olimpia Z e Pallacanestro Feletto.
Quindi queste sono le qualificate alla fase regionale,
sì,
maschili. Le femminili, so che non c'era la fase provinciale giocata,
no,
però
infatti
abbiamo anche lì delle qualificate femminile direttamente per la fase regionale.
Esattamente, tutte le squadre saranno portate a giocare la fase regionale, sono tra virgolette obbligate a partecipare e sono tutte ammesse chiaramente direttamente dalla fase provinciale alla fase regionale.
Ma quante ne abbiamo di femminili? 8 e 8 anche lì?
No, sono di meno perché obiettivamente le società sono veramente pochine a livello provinciale, quindi sì, non so dirti quante squadre vengono iscritte, perché una squadra è obbligata almeno a portare una squadra, ogni società è portata a portare almeno una squadra, però non c'è limite al numero
di società. Le società saranno Butolì, Basket School Udine, Codoripese,
sì, c'è Pozzuolo mi pare, che ha qualcosa di femminile, dopo forse San Daniele dovrebbe avere una squadra.
San Daniele, lì per ovvi per
però siamo a quei numeri lì, ecco, insomma.
E tutto questo tra un mese, probabilmente il 23 marzo a Monfalcone.
Esattamente.
Ho capito. Avevamo anche affrontato un altro argomento, oltre al Join the Game Under 13 e Under 14, le selezioni per il province, ricordami qual è l'annata, 2006?
Sì, esattamente, 2006, tondo tondo.
Sia maschile che femminile il 2006?
Assolutamente sì. Diciamo che siamo appena partiti, nel senso che stanno cominciando le prime selezioni provinciali, in particolare sul maschile. Alla data odierna abbiamo già effettuato due selezioni a Povoletto e a San Giorgio di Nogaro. Venerdì invece si verificherà la selezione delle squadre udinesi tra virgolette nella palestra di Laibacco.
Per i maschi.
Per le femmine invece siamo ulteriormente più indietro, nel senso che ci sarà, è prevista una prima selezione alla Tiepolo, alla palestra della scuola Tiepolo, il 7 di marzo.
E qui forse ne basterà anche una, visto che
sì,
il numero più
sì,
ristretto.
Di sì. I selezionatori sono Claudio Cotruffo per la.
E c'è stato un ampio rinnovamento,
maschile,
mi pare di capire.
Sì, c'è stato.
Gli staff sia maschile
completo,
che femminile.
Completo, sì. Cotruffo nel maschile e Enrico Desio nel femminile.
Sono i selezionatori.
Sono i selezionatori, sì. Dopo abbiamo come vice allenatore nel maschile Gianluca Pagnano e accompagnatore Mauro Fantei, e nella femminile la vice allenatrice Arianna Cortolezzis e accompagnatore Raffaella Burello.
Completamente cambiato?
Completamente, aria nuova anche lì.
Tozzi, la Puppis, che erano i miei referenti per maschile e femminile come dirigenti e accompagnatori, poi i selezionatori chi erano?
Beh, c'era Zucca nel. Sì, la Stefani forse. O la Salineri forse. Forse la Salineri l'anno scorso. Sì.
Come mai questi avvicendamenti?
Boh, un po' perché è giusto dare la possibilità a tutti gli allenatori di partecipare a questa manifestazione, che è sempre una cosa simpatica a livello regionale. Nello specifico sia Mario che la Simona hanno avuto intenzione di lasciare i loro incarichi in sede alla federazione provinciale, al comitato provinciale, proprio per il rinnovamento che c'era stato a livello CIA, sia regionale che provinciale, quindi insomma tutto viene di conseguenza.
Adesso o ti incarichi tu di tenermi informato oppure devi sensibilizzare i nuovi referenti che portino le notizie a Radio Spazio, ma i nomi invece dei ragazzi selezionati li sapremo quando?
Quelli a seguire penso nella prima decade di marzo, perché dopo cominceranno gli allenamenti. Sì, è vero che quest'anno Pasqua è alta, cosiddetta,
21
quindi,
aprile.
Quindi di spazio per fare i 5-6 ritrovi ci sono tutti, ecco.
Va bene, alla prossima.
Grazie.
Grazie. Time out.
Basket e non solo. su Radio Spazio, la voce del Friuli.
Cari ascoltatori di Basket e non solo, eccoci collegati per gli ultimi due spezzoni, Basket Wisp e poi Giovanili FIP. E, cominciamo da Basket Wisp, che di solito precede le Giovanili FIP, e facciamo il commento settimanale con il responsabile comunicazione dell'ente di promozione sportiva, Gianluca Bulfoni. Ciao Gianluca.
Buongiorno Valerio, buongiorno a tutti quanti.
Bene, detto che sei tornato al successo e quindi hai consolidato la tua panchina che traballava,
esatto. Possiamo prima di Pasqua
possiamo cominciare a parlare del girone scudetto regionale di Serie A1 di Basket Wisp, dove Fagagna fa corsa a sé al momento.
Continua la cavalcata solitaria, ancora imbattuta tutto il campionato.
Dopo sei giornate di andata, oltre alla prima fase.
Oltre alla prima fase, no? Vincendo nettamente 71-50 contro Attinis, alle sue spalle Spazio Idea Trieste, che va nel derby triestino a vincere 81-58 contro i campioni
in carica.
Esatto. E quindi si allungano, diciamo, sul resto del gruppo.
Tallonano a due punti Fagagna e soprattutto hanno vinto in maniera autorevole, mi pare, in casa dei campioni.
Sì, assolutamente sì, proprio in maniera proprio netta, con un Azan da 25 punti. E dietro di loro Aiello e Sbrindella mantengono il passo, vincendo in trasferta Aiello contro Maiano per 75-61 e Sbrindella Remanzacco per 81-70, con la classifica che vede Fagagna in testa 12, Spazidea Trieste 10, poi un terzetto, un canestro per te Aiello e Sbrindella 6, Attinis 4, Maiano e Remanzacco 2, Monfalcone ancora al palo, anche se ha riposato l'ultima giornata.
Sì, si può dire, siccome qua si andrà alla Final Four, alla fine di questa fase, no? Per poi giocarsi, sì, lo scudetto, esatto, che Fagagna e Spazio Idea potrebbero avere
virtualmente
già,
potrebbero già aver
due posti e se si aggiudicate gli altri,
diciamo che gli altri due posti sono in ballo tra un canestro per te Trieste, Aiello Sbrindella e anche Attinis, che comunque è a due punti, insomma non è che sono tutte lì, ecco.
Nel prossimo turno
c'è il big match Spazidea Trieste Fagagna.
Sì,
e lì vedremo se Fagagna riesce a mantenere l'imbattibilità oppure se Spazidea deve
sorprendere ancora.
Esatto.
Coppa Friuli, girone Coppa Friuli, che è la quarta d'andata.
Coppa Friuli, dai e vai a Trieste, continua a mantenere la testa del girone, andando a vincere per 189-83. Dietro dai e vai a Trieste si conferma la Libertas, che ha vinto in volata proprio negli ultimi possessi contro il Leoncino per 88-87.
Mezzo canestro.
Esatto, nel derby friulano VLM batte l'Alpacco 69-64 e si porta
aggancia proprio l'Alpacco.
Esatto.
E non solo l'Alpacco, perché aggancia anche un Star Gorizia,
esatto,
Libertas Trieste.
Difatti la classifica è dai vai Trieste 8, Libertas 6, l'Alpacco All Star VLM 4, Tarcento Leoncino 2.
Prossimo turno, sesto.
Nel prossimo turno diciamo che c'è un All Stars Gorizia.
No,
dai,
quinto. Perché ora. Beh, va bene, dai.
Sì, la quinta giornata.
Sì.
Sì. E diciamo All Star Gorizia, dai vai Trieste, potrebbe essere una partita interessante.
Girone Salvezza, come dicevo,
girone Salvezza,
informalmente.
Sì, Pau Udine sembra che abbia deciso di lasciare tutte le altre la compagnia, perché ha vinto a Trieste col Basket 4 per 67-54. Quindi distaccando tutte le altre compagini a 4 punti, la Pisana si riporta
da 4 punti, ma è a 8 punti la, sì, Pau, ha perso, esatto, solo la prima in pratica.
Sì, esatto, Pau 8, Tricesimo Basket 4 e la Tisana 4, con la Tisana che ha vinto col Tricesimo e quindi ha recuperato il gap.
Qua c'è il doppio andata e doppio ritorno.
Doppio andata, no? Doppio ritorno, esatto. E dopo l'ultima deve lasciare la 1
e retrocedere in A2, di cui andiamo a parlare dopo la quinta di ritorno, in cui Porpetto si ripresa quello che aveva perso.
Nel big match di giornata, Porpetto va a violare il campo di Udine, dell'Università di Udine, per 67-56, e quindi c'è un nuovo controsorpasso, con Porpetto 26 punti in classifica, CDU 24, seguono Aiel e Pasian di Prato a 22, entrambi sconfitte in giornata.
Sì, quindi perdono un po' terreno.
E perdono un po' terreno, diciamo che...
Aiello ha perso Gemona, mentre Pasian di Prato ha perso...
Con Monfalcone in casa. Esatto, quindi la, ripeto, sono, diciamo che Porpetto CDU 24, Aiel Pasian di Prato 22, con Refri, che sta la squadra degli arbitri, sta recuperando a 20 punti.
Nella sesta di ritorno?
Nella sesta di ritorno CDU va a Tolmezzo e Porpetto invece ospita Gemona nei, diciamo, nel, le squadre che sono in testa alla classifica.
Da vedere referè Pasian di Prato.
Esatto.
Anche per vedere qualche volta gli arbitri giocare invece di fischiare. Campionato femminile.
Campionato femminile, invece, le tre battistrada si confermano, vincono sia Muggia che Fogliano a Udine. Udine vince con Feletto nel derby friulano per 64-30. Trieste e Muggia continua la cavalcata trionfale per 74-38, e Fogliano vince contro Tolmezzo per 59-32, con la classifica che vede Muggia 18, Fogliano 14, Udine 12, Trieste 6, Feletto 3 e Tolmezzo 0, ancora al palo.
Sì, nel prossimo turno derby in Carnia, Tolmezzo Udine. Sì,
esatto, e poi c'è il big match, prima contro seconda, Muggia Fogliano.
E sì, qui si va.
E questa è la penultima di giornata, la penultima giornata di ritorno, dopo ci sarà una fase orologio fino al Final Four.
Benissimo, anche per questa settimana abbiamo concluso con il Basket Quisp, grazie Gianluca.
Grazie Valerio dell'ospitalità.
Ciao.
Ciao.
Time out.
Basket e non solo, su Radio Spazio, la voce del Friuli.
Cari ascoltatori di Radio Spazio, eccoci collegati per l'ultima parte della puntata settimanale di Basket Non Solo, quella delle giovanili d'eccellenza, anche se oggi inseriremo anche le provinciali che arrivano solo fino alla finale regionale, e giovanili affidate alla voce e alla cura di Matteo Cossero.
Bene, allora, come al solito iniziamo con l'Under 16 d'eccellenza, che ha visto il derby fra Tolmezzo e UBC prevalere i carnici con il risultato di 76-40, e il San Daniele venire sconfitto al Pala Trieste della Pallacanestro Trieste per 84-75. Era molto importante questa partita perché poteva dare il là per il recupero in classifica della squadra di coach Goifo,
che aveva appena battuto
i salesiani. Esatto. Poco cambia in realtà, perché questa vittoria per la Pallacanestro Trieste significa che andrà a giocarsi lo spareggio con i salesiani per il primo posto. Ricordiamo infatti che sia salesiani che Pallacanestro Trieste che Acri San Daniele sono già qualificate per la fase nazionale. Apud in settimana giocherà contro Ronchi in quello che sarà lo spareggio per il quinto posto. Quindi ripetiamo la classifica: primo, secondo, terzo posto per ora occupato il primo dai salesiani Don Bosco, secondo dalla Pallacanestro Trieste, il terzo dall'Acri San Daniele, quinto posto per l'APU e ottavo posto per Tolmezzo 6 punti e l'ultimo posto l'UBC al nono. E passiamo quindi all'Under 15 d'eccellenza, dove il Gonarse spugna il campo della Libertas Trieste per 56-90, l'APU vince contro Codroipo 95-35, l'Azzurra batte il Leipacco 89-38. Qui abbiamo il primo posto, sempre saldamente al primo posto, l'APU con 32 punti, seguita dalla Pallacanestro Trieste a 30 e dalla futura insieme Pallacanestro Pordenone a 24. Le altre udinesi sono il Gonar sesto a 20 punti, il Codroipo ottavo a 10 punti e l'Eipacco penultimo a 2 punti. Passiamo all'Under 14 di Elite, dove Apu ha battuto la Pal Trieste per 99-48, il Gemona tra le mura amiche soccombe al Portogruaro per 34-76 e il Pasian di Prato perde a Trieste contro la Barcolana per 76-64. Qui abbiamo il terzetto di testa privo delle Udinesi: primo Portogruaro 24 punti, seconda l'Azzurra 22, terza la Libertas Trieste a 20. L'Apu è
Libertas,
una volta ogni tanto mi scappa ancora. L'Apu è quinta pari merito con Barcolana e Cordenons a 12 punti, Gemona è ottavo e il Pasian di Prato è nono. Piccolo excursus adesso tra i campionati provinciali che hanno chiuso la loro prima fase. Nel girone A dell'Under 18 Silver ha visto prevalere il Romance, pari punti in realtà con l'Aipaco ma avanti per lo scontro diretto, e nel girone B c'è la Virtus Feletto che ha prevalso su tutti gli altri. Ricordiamo che la seconda fase vedrà le prime due di ogni girone accedere direttamente al secondo turno di turno di un tabellone a playoff che incrocerà le seconde con le settime, le terze con le seste e le quarte e le quinte nel campo, con gara secca nel campo della migliore classificata. Da questi playoff verranno fuori le due finaliste provinciali che andranno poi a fare le finali regionali con le vincenti di Gorizia e Gorizia Trieste e di Pordenone.
Mentre le perdenti del turno secco dei playoff
faranno un girocino di consolazione, diciamo, che finirà a metà maggio. Nell'Under 16 Silver, nel girone A, il primo il Feletto a 20 punti, seguito da Paf e Polisportiva, chiudono CBU di LF e Gemona. Nel girone B c'è un terzetto a pari punti che vede Pozzuolo, Romanza e Cervignano a 14, Centro Sedia a 10, Codroipo a 8, Cervignano a 0. Qui la seconda fase invece prevede due gironi, un girone A, Ike, e un girone Low, dove le prime tre di ogni girone si scontreranno portandosi dietro i risultati della prima fase. E passiamo dunque al femminile.
Tre nel girone A.
E prime tre nel girone
B. Le ultime tre nel girone loro.
Sì, esatto. E si incroceranno e andranno avanti molto probabilmente come
10 partite ce le hanno a giocare. 5 di andata e 5 di ritorno. Su un girone a 6.
6. Perché si portano dietro i risultati.
Ah, no, allora
quindi hanno 3 più 3, 6 partite. Esatto. Passiamo all'Under 18 femminile, in questo caso, che anch'essa ha chiuso la prima fase con la Libertas Basket School A, che è imbattuta a 24 punti, seguita dalla Fotorosa Rossa a 22, Sistema Rosa a 20, Cusignaco a 18, Mugia a 16, Codroipo a 14, Fogliano a 10, la Libertas B e Casarsa a pari punti a 8, il Futurosa Blu e Loma a 6, Monfalcone a 4, Concordia a 0. Le prime 8 hanno già iniziato a sfidarsi nei playoff a gara secca, anche qui. Nel primo turno la Libertas ha prevalso sul Casarsa per 78-51, il Cusignaco tra le mura amiche cede al Mugia per 41-45 e il Codroipo perde a Pordenone al Forum contro il Sistema Rosa per 48-45. Siamo in attesa del risultato tra Futurosa Rossa e Fogliano, la cui vincente sfiderà la Libertas nella semifinale. Passiamo all'Under 16 femminile, dove c'è stato il derby udinese tra le Libertas Basket School A e la Libertas Basket School B, che ha visto prevalere le ragazze di Coach De Biase per 77-75. Il Cusignacco perde tra le mura amiche contro Codroipo per 58-60. Ricordiamo che qui la Libertas conduce la classifica con 24 punti in 13 partite, seguite dal duo triestino delle Futurosa 20 punti ma con 12 partite perché hanno una partita da recuperare, da Mugia Bianche, che sono a 20 punti in 13 partite. Le altre udinesi sono il Cusignacco sesta a pari merito con Codroipo a 16 punti e la Libertas Basket School B ottava a 12. Chiudiamo con le Under 14 femminili. Qui abbiamo addirittura un mix di risultati, nel senso che abbiamo la quarta giornata che ha visto la Libertas perdere contro il Futurosa per 67-46. Codroipo Casarsa non ci ha ancora dato sapere il risultato e le Viperete sono andate a vincere contro Loma per 33-79. Però abbiamo anche un risultato della quinta giornata, che è quella...
Un anticipo.
Sì, un anticipo, perché giocano un po' sparpagliate le Under 14, dove la Libertas Basket School della coach Piera Mazzoli ha battuto la Libertas Gym and Basket per 43-41. Risultato importante perché ora la Libertas Gym and Basket Trieste è a pari punti con Codroipo a 22, che ricordiamo rimane ancora imbattuta, che però ha una partita in meno. Quindi nel caso in cui Codroipo vinca, riuscirebbe ad allungare ancora di più il passo sulla Libertas Women Basket. Terzo posto è occupata dal Sistema Rosa Pordenone a 18 punti. Le altre due coprovinciali sono la Libertas Basket School, che è quarta a 16 punti, e l'Acri San Daniele, che è sesta a 12 punti.
E abbiamo finito tutto. Abbiamo detto tutto.
Esatto.
E abbiamo finito anche il tempo a disposizione. Bene.
Perfetto.
Alla prossima settimana.
Salve a tutti.
Basket e non solo. Vicende e cronache della pallacanestro friulana e cultura dello sport. Trasmissione realizzata con il patrocinio della Federazione Pallacanestro della provincia di Udine e dell'Ufficio Educazione Fisica dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Udine. Un programma a cura di Valerio Morelli.